Trasmissione autogestita.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera, e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa, la fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare, tira, ma non sbagliare, mira. Probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura. Ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta. Non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta. Non si vede da qua, non si vede da qua. Il mio nemico non ha.
Buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano nella Ginatempo dal microfono di Radio Città Aperta per la trasmissione Sempre contro la guerra. Oggi parliamo dell'argomento che io credo nella guerra sia prioritario ed è quello del nucleare e del disarmo contro il nucleare. E parliamo con Alfonso Navarra che in questo momento si trova a Firenze a un convegno proprio sulla strategia per il disarmo nucleare. Buongiorno Alfonso, mi ascolti?
Sì, ti ascolto Nella e saluto tutti gli altri ascoltatori.
Allora, il
della
convegno
radio
a Firenze a cui tu partecipi è sulla strategia del disarmo nucleare, è stato organizzato dai disarmisti esigenti, da Pax Christi, dal Comitato Fiorentino contro la guerra ed è un momento di riunione di varie reti e associazioni che devono in qualche modo organizzare le nuove iniziative. Volevo anche riferire che tu sei, diciamo, alla tua rete dei disarmisti esigenti e partecipa alla campagna internazionale contro il nucleare che è stata insignita del premio Nobel per la pace, la campagna ICAN che si è battuta per il trattato ONU sul disarmo atomico globale e che questo trattato all'ONU ha iniziato un suo percorso. Ci vuoi parlare un attimo di questo, cioè di questo trattato e del percorso che sta facendo tra le varie nazioni del mondo?
In questo momento, dopo i 122 voti a favore, l'astenuto e il contrario del 7 luglio
sì.
2017, che è stata la conferenza ONU di New York che ha adottato il trattato, e si è nella fase delle firme delle ratifiche. È bene notare che l'Italia, seguendo tutti i paesi NATO, la NATO ha fatto un Consiglio Atlantico il 19 novembre del 2017 e praticamente ha espresso il suo pollice verso nei confronti di questo trattato e l'Italia si è accodata. Pur essendo stato promosso un dibattito parlamentare in cui per esempio alcune forze e deputati del PD, del Parlamento, sia alla Camera che al Senato, prospettavano la possibilità che si potesse aderire a questo trattato come stimolo rispetto al trattato di non proliferazione. Comunque c'è stato questo pronunciamento, questo diktat della NATO che segue poi il boicottaggio proclamato dalle potenze nucleari guidate dagli Stati Uniti. Proprio mentre iniziava la prima sessione della conferenza in marzo, c'è stata una conferenza stampa della Nikki Haley, l'ambasciatrice americana, che diceva che bisogna boicottare. La riunione non è assolutamente valida, nelle decisioni andavano prese in considerazione. E quindi è seguita poi un bel lavoro, diciamo, ai fianchi, ricatti, la stessa Svezia ha denunciato. Per cui in realtà con che problema ci troviamo ora? E di questo stiamo discutendo discuteremo qui alla Sala Inchiostro di Via degli Alfani a Firenze. Come mai c'è un ritardo in questo processo delle ratifiche da parte dei 122 che poi hanno adottato?
Sì.
Perché al momento abbiamo poche ratifiche, quindi dobbiamo in qualche modo prendere atto che il boicottaggio e i ricatti un po' hanno inciso. Bisogna vedere in che situazione globale si inserisce questo rallentamento di un percorso che noi vedevamo a livello mondiale come una specie di rivolta, no? Dei paesi non allineati, dei piccoli paesi, e che un po' sta segnando il passo. Quindi questo convegno deve un po' valutare questa situazione e vedere come noi, società civile che partecipiamo agli incontri internazionali, possiamo dare dei contributi. Tieni presente che quest'anno ci saranno, questo 2018, a maggio, da parte delle istituzioni dell'ONU, due appuntamenti importanti. Uno è la preparazione della sessione di riesame del Trattato di non proliferazione che si terrà nel 2020, che si tiene ogni 5 anni, no? Quindi la precedente sessione di revisione è stata nel 2015, la prossima nel 2020, però c'è la preparazione quest'anno a maggio. L'altra cosa importante è una conferenza di alto livello dell'ONU, sempre a maggio, quindi questo sarà dal 12 al 14 maggio, sul disarmo nucleare. È un momento importante questo secondo, perché ci sarà un confronto tra stati nucleari e stati non nucleari, cioè si discute insieme, bisogna vedere che cosa esce fuori da questo confronto diretto tra chi ha firmato il trattato, tra chi ha adottato il trattato e chi no. Quindi noi in questo convegno affrontiamo questa problematica.
Bene,
come ci
inseriamo. Io volevo fare una piccola osservazione. È stato ratificato questo trattato dallo Stato del Vaticano?
Sì, lo Stato ovviamente è uno dei soggetti, diciamo, anche se ha lo status di osservatore.
Vabbè,
no?
Più che altro è un'autorità morale, e questo secondo te si
però
collega...
è molto, molto, molto attivo e dinamico e
ma questo si collega alle dichiarazioni del Papa sulla questione nucleare, le vuoi richiamare?
Sì, le ultime sono state del viaggio in Cile, praticamente ha messo sull'avviso l'opinione pubblica mondiale del fatto che la guerra nucleare è un pericolo reale. Lui è preoccupato e ha paura, perché la guerra nucleare può scoppiare anche per incidente, questo l'ha detto chiaro, papale. E infatti a maggio noi faremo in contemporanea con questi appuntamenti internazionali in Italia, una Caravan Petrov, proprio per ricordare l'esempio un fatto, quello del colonnello sovietico, una base di avvistamento che ha evitato una guerra nucleare sapendo gestire un falso allarme dei computer. Questo è il 26 settembre 1983, Stanislav Petrov, che è morto il 19 maggio dell'anno scorso. Quindi il 19 maggio faremo un incontro internazionale a Milano e tutta una serie di iniziative, proietteremo il docufilm sulla sua vicenda. Ci sarà anche in quel periodo un'iniziativa a Roma che organizza la WILF Italia. Il 19 maggio a Milano
contemporaneamente
più o meno in quelle date
a Roma.
Un'iniziativa
no,
a Roma.
Questo è un
sul
fatto...
rischio nucleare, che è una certo. cosa gravissima. Tanto grave che, per esempio, è appena uscito, no, un nuovo allarme del bollettino degli scienziati atomici, il famoso orologio della mezzanotte, che denuncia che praticamente dal 1945 non è mai stata così grave la situazione, non si parla di 2 minuti simbolici alla mezzanotte nucleare.
Ecco, ora io volevo dirti a questo proposito che ho appena letto un articolo di Angelo Baracca proprio su questo allarme, perché c'è questo comitato di scienziati a livello internazionale che fanno una valutazione considerando anche tutta la situazione geopolitica e le minacce in atto e la situazione del riarmo atomico di vari paesi, e poi facendo appunto questo calcolo e questa valutazione parlano di un avvicinamento alla mezzanotte nucleare, cioè all'apocalisse, e un avvicinamento per cui dicono mancano 2 minuti alla mezzanotte nucleare, cioè questo orologio è andato avanti verso la catastrofe secondo le loro stime. Ecco, questa situazione è veramente molto grave e minacciosa, e all'interno di questa situazione io volevo che facessimo attenzione al ruolo dell'Italia, perché sembra formalmente che l'Italia non sia una potenza nucleare, anzi addirittura l'Italia ha firmato a suo tempo il trattato di non proliferazione, quindi non può dotarsi di armi nucleari, ma invece a quanto pare in Italia ci sono le bombe atomiche e l'Italia fa parte di questo processo generale di riarmo atomico, e infatti su questo avete fatto una manifestazione a Ghedi. Io volevo chiederti proprio di questo, cioè è vero quello che sto dicendo, che l'Italia è una potenza atomica nascosta?
Dunque, per essere una potenza atomica latente ci vuole una bella quantità di materiale fissile stoccato. Ci sono le valutazioni che per esempio ho letto di recente del New York Times, che il Giappone in pochissimo tempo potrebbe assemblare 6.000 testate nucleari e avrebbe la tecnologia per portare le bombe sull'obiettivo, la tecnologia missilistica. E nel 2009, quando Wolf Howitz fece un articolo sull'argomento, tra l'altro per criticare Obama, parlava di 2.000 testate e ne attribuiva 1.000 come possibilità di assemblarle, di metterle insieme in pochissimo tempo alla Germania. Ora, il fatto che noi in Italia abbiamo tanti problemi, tanti ritardi e limiti di movimento, però su un punto credo che ci possono invidiare sicuramente in Europa, cioè il fatto che abbiamo bloccato i piani nucleari in Italia, e questo praticamente impedisce di avere quella massa di materiale fissile che si può trattare per poi mettere insieme le testate, anche se l'Italia ha partecipato a vari tentativi di farsi la bomba, no? Ci sono varie testimonianze da Sergio Romano, Achille Albonetti, libri scritti, però non sono andati in porto, ed è aderito, ricorda Sergio Romano, al trattato di non proliferazione proprio con la cosiddetta clausola, con 9 clausole, tra cui la cosiddetta clausola europea, cioè che se l'Europa si fa la sua bomba atomica, l'Italia ci sta dentro. E tra l'altro la crisi attuale, che è di programmi di modernizzazione molto molto massicci come investimenti, e non solo gli Stati Uniti, anche se questi fanno la parte del leone, più le strategie nuove, no? Che parlano di tranquillamente banalizzano l'uso dell'arma atomica e considerano la possibilità di impiego nei campi di battaglia, questa situazione ha portato la stessa, no, a un dibattito sulla stessa possibilità che l'Europa si faccia una deterrenza indipendente. Nella stessa Germania si parla di lanciare dei programmi indipendenti, magari di fare gli accordi con la Francia, no? Perché si vede anche una polemica con il nuovo presidente americano Trump, che non dà affidamento. E c'è anche l'ultima questione, a cui si può anche ricollegare l'ammodernamento delle bombe atomiche stanziate in Italia, quelle delle basi di Ghedi e Aviano, della nuova strategia postura nucleare del presidente Trump, di cui si hanno, la Huffington Post ha fatto delle anticipazioni, e sono cose, insomma, da far attaffonare la pelle.
Ecco, io volevo
tutte
chiederti...
queste cose hanno spinto il bollettino degli scienziati atomici a proclamare i 2 minuti a mezzanotte.
Ma io volevo chiederti di Ghedi, so che avete fatto una manifestazione, volevo sapere i motivi, insomma.
Sì, lì è stata una cosa importante, una manifestazione molto riuscita, indetta in primo luogo dal Forum contro la guerra, ma hanno aderito vari comitati antiguerra e varie associazioni provenienti da comitati locali da tutta Italia. Insomma, la presenza reale superava le 1000 persone. Quindi questo corteo che aveva questa caratteristica, dice sì, no al nucleare, al riarmo nucleare, sì all'adesione, alla ratifica dell'Italia del nuovo trattato di proibizione delle armi nucleari, ma anche no alle guerre, ai coinvolgimenti bellici dell'Italia, allo sviluppo del complesso militare industriale, al fatto che sia anche una base per produrre armi che vengono vendute a paesi in guerra. In particolare ci si è fermati alla RVM,
alla sede della RVM, che produce armi che vengono usate contro lo Yemen, infatti.
Esatto, sì. Quindi è molto importante questa capacità che ha espresso questa manifestazione. Io sono molto contento della piattaforma di questa manifestazione, di collegare vari aspetti, perché tu dicevi che il nucleare è una priorità, però giustamente in questo momento, però priorità non significa ovviamente non tenere conto degli altri, chiamiamoli, fronti di lotta che vanno intrecciati e resi convergenti.
Sì, anzi, volevo correggere questo punto di vista. In realtà il nucleare fa parte di un sistema. Il sistema è quello del ruolo che l'Italia ha nella NATO. E quindi quando la NATO dice che bisogna aumentare le spese militari fino al 2% del PIL, l'Italia spende le sue risorse per ammodernarsi e riarmarsi e obbedire ai diktat della NATO. Oppure quando la NATO dice che l'Italia deve partecipare a questo piano di strategia nucleare per la cosiddetta deterrenza, l'Italia partecipa. Infatti l'Italia, pur essendo firmataria del trattato di non proliferazione, però ospita nei suoi porti, in 11 porti nucleari, i mezzi navali che portano le bombe atomiche, oppure i sommergibili a propulsione nucleare. E inoltre la cosa più importante, appunto, che è emersa anche dall'iniziativa di Ghedi e da quella che farete ad Aviano, che l'Italia in queste due basi, Ghedi e Aviano, ospita le bombe atomiche. E queste bombe atomiche, tra l'altro, sono soggette, se non sbaglio, a un piano di rinnovo, di sostituzione. Cioè, ci vuoi chiarire questo punto delle B-61?
Sì, queste nuove B-61-12 sono praticamente teleguidate, quindi non a gravità come le vecchie, e sono studiate appositamente per essere trasportate sugli F-35. Quindi, per esempio, a Ghedi, quando si è fatta la manifestazione, si è chiarito negli interventi proposti, chiamiamole al comizio finale, no? Alla discussione finale lì davanti ai cancelli dell'aerobase, questa prospettiva, no? Degli hangar, dei lavori che devono essere effettuati, degli hangar che devono essere costruiti per ospitare 30 F-35, per l'appunto attrezzati per queste missioni nucleari. Dice, anche i vecchi bombardieri attualmente in dotazione possono sganciare queste bombe, ma non secondo quelle caratteristiche, appunto, di essere teleguidati sugli obiettivi che solo gli F-35 possono garantire. Sappiamo che l'Italia ne ha acquistati in un programma una novantina su 13 miliardi di euro di
a proposito di una lotta che era stata fatta per anni contro gli F-35 e a proposito di promesse che anche forze della sinistra avevano fatto di abolire questo programma di acquisto degli F-35, in realtà poi alla fine si sono rimangiati tutto e continuiamo a obbedire ai diktat degli USA e della NATO e continuiamo a comprare questi aerei della morte che porteranno queste nuove bombe atomiche.
Sì, che poi sono collegate alla strategia di guerra nucleare limitata in Europa. E anche questo, io personalmente, che sono stato il primo intervento lì al comizio, davanti ai cancelli della base, ho ricordato. Poi ci sono stati gli interventi di Angelo Baracca,
questo?
Che in questo momento è appena arrivato, il convegno dovrebbe iniziare alle 10:30.
Sì, lo salutiamo.
Quindi aspettiamo Franco Dinelli di Pax Christi, Giuseppe Padovano del No Guerra Non Nato, Giovanna Pagani della WILF. Questi saremo, diciamo, un po' gli animatori della discussione, però in questo convegno oggi alla Sala Inchiostro, però vorremmo che fosse appunto una discussione molto franca e partecipata.
Ma io volevo chiederti un chiarimento su questa faccenda della bassa potenza di queste bombe, cioè a che cosa servirebbe poter utilizzare queste bombe anche a bassa potenza, cioè perché verrebbero utilizzate meglio? Non ho capito bene.
Ma questo bisogna entrare nella logica di chi studia questi piani. Quello che si dice, la giustificazione ufficiale, è che gli effetti collaterali sarebbero limitati. E a questo punto possiamo mettere in campo il problema ambientale, perché credo che sia abbastanza confermata l'ipotesi che uno scambio limitato, per esempio ci sono vari studi, no?
Sì.
Il più vecchio di 2004, 50 atomiche poco più potenti di Hiroshima tra India e Pakistan provocherebbero un mini inverno nucleare, un cambiamento, una devastazione climatica rispetto all'epicentro con più problemi devastazioni ambientali. Quindi si calcola un miliardo di morti in 20 anni. Poi ci sono stati studi più recenti e avrebbero raddoppiato la cifra. Qual è il concetto? Che l'arma nucleare è direttamente un'arma di distruzione climatica, ed è questo un punto che per esempio discuteremo ora. Come far entrare questo discorso anche che poi lo stesso bollettino degli scienziati atomici di fatto accetta, perché mette tra i rischi che provocano lo spostamento delle lancette e 2:30 proprio questi problemi climatici. E quindi come far entrare direttamente anche nel percorso che prosegue l'accordo di Parigi, che ha messo al bando i combustibili fossili, questo discorso che l'umanità si deve difendere dalle minacce che attentano alla sua sopravvivenza. Quindi c'è una minaccia nucleare intrecciata alla minaccia climatica, ma soprattutto la stessa preparazione dell'apparato nucleare costituisce di per sé una minaccia di sconvolgimento climatico. E questo è un altro dei punti che affronteremo oggi nella discussione.
Ma il fatto che sia possibile abbassare la potenza di questi ordigni, per assurdo che possa sembrare, li renderebbe più utilizzabili, tra virgolette, nel senso che possono essere utilizzati come minaccia e deterrenza. E la cosa che volevo chiederti è se esiste allora a Ghedi Aviano un piano di protezione civile, nel senso, visto che c'è una movimentazione e una serie di lavori per sostituire le bombe vecchie con le bombe nuove, ci potrebbe essere anche il rischio di incidenti. Allora, queste due cittadine, Ghedi e Aviano, sono a rischio, ma esistono piani di protezione civile?
Assolutamente no, e non esistono neanche negli 11 porti nucleari in cui approdano le navi sommergibili della sesta flotta. Qui ha avuto per esempio anche con Dinelli uno scambio di pareri con Hans Christensen, no? Proprio di mail.
Su che Marie sarebbe Cienze, il fondatore di questo comitato di scienziati.
No, ma lui è il progetto di monitoraggio sul nucleare della Federazione degli Scienziati Americani.
Sì.
Ed è credo che sia l'esperto più conosciuto a livello mondiale, è quello che poi tra l'altro studia tutti i documenti e da questo ricava le tracce per dare poi le cifre, perché quello che va chiarito è che in realtà abbiamo i documenti che dicono che noi facciamo parte della condivisione nucleare NATO, che la deterrenza è la massima, la suprema garanzia di sicurezza, eccetera, ma ufficialmente non si può dire, non si deve dire quante e dove sono. Questo è un punto che deve essere molto chiaro.
Cioè abbiamo le bombe, però
dobbiamo
nasconderle.
Quando si interrogazioni ai governi, queste sono le risposte che vengono date. Allora, sulla storia dei sommergibili, Christensen dice che per quanto riguarda quelli della sesta flotta, che sono piattaforme diciamo di medio raggio, non dovrebbero esserci in circostanze normali, ma i sommergibili strategici, tipo quelli della classe Ohio, che pattugliano normalmente il Pacifico e l'Atlantico, li abbiamo visti ogni tanto fare capolino nel Mediterraneo e soprattutto li abbiamo visti lanciare i cruise, in questo caso convenzionali, nell'attacco alla Libia.
Sì.
Quindi abbiamo avuto la prova che quelli che ufficialmente, no, portano le armi nucleari a bordo, anche se con la direttiva del non confermare e non smentire, nel Mediterraneo ogni tanto ci passano
la piccola
per
guerra
esercitazioni
nucleare,
oppure per situazioni straordinarie, come per esempio questo attacco alla Libia.
Senti Alfonso, io adesso devo salutarti e ti lascio al convegno a cui partecipi.
Sì.
E volevo anche salutare tutte le persone che finora ci hanno ascoltato, perché è un argomento poco trattato, poco conosciuto, e soprattutto quello da segnalare è che non esiste nella campagna elettorale attuale in Italia. Cioè il 4 marzo noi votiamo, ma io mi chiedo: esiste qualcuno che nel dibattito per la campagna elettorale, per chiedere i voti, ha inserito questa tematica che dovrebbe interessare tutta l'umanità? Punto interrogativo.
Noi abbiamo fatto delle iniziative e sicuramente Potere al Popolo ci ha risposto ufficialmente, dopodiché abbiamo risposte informali, abbiamo contattato Pietro Grasso di Liberi Uguali, ma non abbiamo avuto una risposta scritta ufficiale. Quindi
speriamo.
Pietro Grasso ci ha detto sì, parlando di persona, ma noi vorremmo avere una risposta
certo,
scritta
invece
ufficiale.
Potere al Popolo vi ha dato una risposta ufficiale. Ecco, speriamo che questi temi entrino nella testa dei futuri deputati, che entrino in Parlamento e che finalmente si possano prendere delle iniziative, e che soprattutto l'Italia finalmente ratifichi questo trattato e partecipi a una iniziativa reale di pace nel mondo. Grazie Alfonso, saluta tutti i convegnisti e saluto anche le persone.
Sì, stanno cominciando ad arrivare.
Ecco, grazie, salute a tutti e grazie per il tuo contributo. Arrivederci alla prossima.